Fratelli e sorelle, benvenuti a voi che siete questa sera convenuti in questa antica basilica di Santa Maria Immolata, memoria storica della prima venuta a Roma di San Paolo Apostolo e della sua prima prigionia romana. Benvenuti al terzo sabato mariano di quest'anno liturgico 2008-2009, 31ª serie dei Sabati Mariani, dedicata, questa volta in sintonia col Sinodo dei Vescovi appena terminato, alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa con Maria. Un cordiale saluto a voi qui convenuti per ascoltare la lezione sulla Vergine che dell'eterna parola, cioè del Verbo Divino Creatore, è insieme madre e perfetta discepola. E un cordiale saluto anche a quanti ci seguono attraverso la trasmissione tanto apprezzata di Radio Mater. Oggi terrà la lezione Padre Luigi Cambero della Società di Maria, stimatissimo professore della Pontificia Facoltà Teologica Marianum, dove da molti anni insegna Mariologia, specialmente nel settore patristico e medievale, e ugualmente professore di Mariologia all'Università di Dayton in America. Egli ha al suo attivo innumerevoli presenze e relazioni a congressi, convegni di studio sulla Vergine Maria, ed è il principale curatore della monumentale collana di testi mariani del primo millennio e dell'altrettanto ancor più monumentale collana di testi mariani del secondo millennio, edite ambedue da Citanuova, dove egli ha profuso la sua scienza, traducendo soprattutto testi latini antichi e medievali, e ora sta ultimando la raccolta dei testi moderni sulla Madre di Dio. Molto ha scritto dunque e molto scrive, ma tra le sue molte pubblicazioni ed articoli ricordo con ammirazione fraterna i due preziosi volumi, semplici e quasi da manuale, editi dall'editrice San Paolo, Maria nel pensiero dei padri della Chiesa e Maria nel pensiero dei teologi latini medievali. Egli questa sera con la sua competenza svolgerà per noi il tema «Nella risposta di Maria alla parola» entra già la risposta della Chiesa. Grazie, Padre Luigi, della tua presenza e della tua amicizia. A te la parola, a noi l'ascolto attento della tua lezione.
Carissimi, carissimi ascoltatori, caro Padre Ermanno, grazie a voi dell'accoglienza che ogni anno si rinnova in questo bel tempio consacrato alla memoria della Madre di Dio e che riesce anche a creare un ambiente di famiglia per cui qui siamo non tanto professori, o siamo tutti figli di Dio, fratelli in Cristo, e quindi siamo lieti di scambiarci qualche esperienza di vita cristiana, meditando su questi grandi temi che la Chiesa ha messo in risalto in questi ultimi tempi, soprattutto il tema della parola, di cui si è occupato l'ultimo sinodo dei Vescovi. Scorrendo le pagine del Nuovo Testamento, osserviamo un legame talmente evidente tra la parola di Dio e la persona di Maria, che siamo istintivamente portati a considerare la vita e la missione della Vergine come una meravigliosa combinazione tra onnipotenza creatrice di questa parola e la risposta pronta e incondizionata di una piccola ma grande creatura quale fu la Santa Vergine. Nel recente sinodo dei Vescovi questa realtà non è passata inosservata. Vorrei citare un passo della Relatio ante Disceptationem, cioè relazione introduttiva, presentata dal cardinal Marc Ouellet, arcivescovo di Quebec e relatore generale del sinodo, all'inizio dei lavori. Una donna, Maria, adempie perfettamente la vocazione divina dell'umanità mediante il suo sì alla parola di alleanza e alla propria missione. Con la sua maternità divina e la sua maternità spirituale, Maria appare come il modello e la forma permanente della Chiesa, come la prima Chiesa. Fermiamoci alla figura chiave di Maria tra l'antica e la nuova alleanza, che compie il passaggio dalla fede di Israele alla fede della Chiesa. Contempliamo il racconto dell'Annunciazione, origine e modello insuperabile dell'autocomunicazione di Dio e dell'esperienza di fede della Chiesa. Così il cardinal Ouellet. Questa sua affermazione può offrirci un lucido paradigma per comprendere il dinamismo dialogico tra la parola di Dio e la risposta dei credenti, che aiuta a vivere nella parola e ad essere aperti all'azione dello Spirito Santo. Merito del cardinale è stato anche quello di portare il discorso mariano su una linea di pensiero e di fede che affonda le sue radici nell'antica tradizione della Chiesa, quando i padri parlavano e scrivevano come docili strumenti dello Spirito e come qualificati maestri della Chiesa. Appare bello e motivo di sicurezza interiore constatare che la parola di Dio rimane sempre fedele a se stessa e che la nostra risposta si situa in un movimento di continuità che ha consentito allo Spirito Santo di produrre frutti meravigliosi durante la durata dei secoli. In questa presentazione svolgerò in pratica due punti: il rapporto che c'è tra la Chiesa e la Madre di Dio, e il secondo punto, quale atteggiamento la Chiesa e Maria assumono di fronte alla parola di Dio, ascolto della parola e risposta alla parola. Ambrogio di Milano definisce di ordine tipologico il rapporto Chiesa-Maria. Maria è il typus ecclesiae, cioè il tipo della Chiesa. Ambrogio è il primo padre che usa questa espressione per qualificare la relazione tra Maria e la Chiesa. In altre parole, tipo della Chiesa vuol dire che la madre di Gesù, in certo qual modo, significa e realizza nella sua persona individuale quello che la Chiesa significa e realizza nella sua realtà corporativa. Ambrogio usa anche altre espressioni come figura ecclesiae, figura della Chiesa. Possiamo ricordare anche Sant'Agostino, che seguendo il suo maestro e padre spirituale, Sant'Ambrogio, in un celebre sermone, il numero 25 della collezione Denis, usa egli pure il termine typus. Vorrei citare un altro testo, forse meno noto, ma molto bello, di Cromazio, vescovo di Aquileia, vicino a Venezia, il quale, commentando in un sermone il testo degli Atti 1,14, dove si dice che Maria e i discepoli erano riuniti nel cenacolo in orazione, scriveva: «La Chiesa non può essere detta tale se non è presente Maria, la madre del Signore, insieme ai suoi fratelli. Infatti, la Chiesa di Cristo esiste là dove si predica l'incarnazione di Cristo dalla Vergine e dove predicano gli apostoli, che sono i fratelli del Signore. Là si ascolta il Vangelo». Cromazio allude a due condizioni importanti perché si possa parlare di Chiesa: la presenza di Maria, con la conseguente predicazione del mistero del Verbo incarnato, e l'ascolto del Vangelo, per cui ci rendiamo conto che la Chiesa è costituita dall'ascolto della parola di Dio. Non abbiamo tempo di produrre altre testimonianze di padri e dottori della Chiesa che identificano la Madre del Signore con la Chiesa stessa e viceversa, e che uniscono le due realtà nell'ascolto della parola e nella risposta che questa parola esige. In Maria la risposta della Chiesa esprime la sua adesione perfetta e totale, mentre nella Chiesa la risposta di Maria diventa la risposta di tutti noi, quindi una risposta che si prolunga nello spazio e nel tempo, fino all'incontro finale della parusia, quando la nostra ultima risposta alla parola di Dio risuonerà nel coro degli eletti: «Vieni, Signore Gesù, Maranatha». Allora la risposta piena di Maria diventerà la risposta piena di tutta la Chiesa. La riflessione sul tema Chiesa-Maria non può essere trascurata, perché è la via necessaria per giungere ad una conoscenza autentica delle due realtà, la Chiesa e Maria. Il Papa Giovanni Paolo II ne dà conferma nella sua enciclica Redemptoris Mater, richiamandosi proprio alla tradizione dei padri e facendo particolare riferimento a Sant'Ambrogio e a Sant'Agostino. Egli ritiene che il culto che la Chiesa ha sempre riservato alla Madre del Signore intende esprimere una profonda verità, cioè, e cito l'enciclica, il profondo legame che esiste tra la Madre di Cristo e la Chiesa. Quale Vergine Madre, Maria rimane per la Chiesa un perenne modello. Si può dunque dire che soprattutto sotto questo aspetto, cioè come modello o piuttosto come figura, Maria presente nel mistero di Cristo rimane costantemente presente anche nel mistero della Chiesa. Anche la Chiesa, infatti, è chiamata Madre e Vergine. E i padri dicevano: Madre, perché tutte e due hanno dato nascita a Cristo. Maria, nel mistero dell'Incarnazione, ha concepito e partorito il capo. La Chiesa, nel mistero del battesimo, concepisce e partorisce le membra di questo capo. Paolo VI, nella Marialis Cultus, applica alla Vergine Santa una definizione bella e significativa, cioè Vergine in ascolto, virgo audiens. Questa specie di flash coglie la Madre di Gesù in un atteggiamento che aveva già fatto breccia nella fede e nella contemplazione orante delle antiche generazioni cristiane. Lo stesso pontefice, Paolo VI, nel fare questa affermazione è consapevole di essere in sintonia con alcuni padri della Chiesa che hanno accentuato questa sorprendente disponibilità della Vergine all'ascolto della parola. Paolo VI cita Agostino, il quale sottolineava come Maria, nel mistero dell'Incarnazione, divenne la madre del Verbo di Dio, ascoltando quella parola che genera la fede. Infatti, dice Agostino, Maria credendo concepì e credendo partorì. Spiega il vescovo di Ippona che Maria con la sua fede concepì il Verbo nella mente prima ancora che nel suo ventre. Prius mente quam ventre concepi. Dopo aver ricevuto la spiegazione dell'angelo Gabriele, ella si disse totalmente disposta a compiere la volontà di Dio, qualunque essa fosse, perché tutta la sua vita è stata un ascolto della parola che l'ha preparata alla sua perfetta adesione al volere di Dio nella fede. Perciò Elisabetta la proclamerà beata per aver creduto, e così in lei si sono avverate le cose che il Signore aveva profetato, predetto. La lezione che ne deriva è che per fare la volontà di Dio bisogna esercitarsi nell'ascolto della sua parola. I padri hanno capito e insegnato questa verità tanto importante per la vita pratica dei membri della Chiesa, affinché questi possano trovare motivo di speranza e spinta verso l'impegno cristiano nella contemplazione della sorte di Maria, nella cui persona si è realizzata in pieno la vocazione del credente, chiamato alla salvezza in Cristo. Da lui Dio attende quella risposta che la Vergine Santa ha anticipato durante la sua vita terrena. Ma la risposta alla parola di Dio non può esaurirsi in una semplice parola. Gesù ha severamente ammonito: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Maria ha risposto e ha fatto. La Chiesa e ogni credente è chiamato a dare la medesima risposta di fede e di impegno nella vita. I Vangeli sono assai sobri nel fornire informazioni sulla vita di Maria. Questa situazione ha fatto molto lavorare la fantasia di alcuni scrittori antichi cristiani, i cosiddetti apocrifi, i quali hanno immaginato dettagli in abbondanza sulla vita di lei, dettagli destituiti di ogni evidenza storica, anche se detti autori hanno manovrato le loro informazioni con una certa serietà e con l'intenzione retta di edificare i propri lettori. L'utilità e il valore di questi scritti sta nel fatto che in alcune circostanze essi rispecchiano e testimoniano la fede e la devozione del popolo cristiano, cosa non da poco, perché il soggetto della fede, della tradizione, è la Chiesa, intesa nella sua collettività di popolo di Dio. Per questo non sorprende il fatto che in alcuni casi gli stessi padri e dottori ricorrono a questi scritti, discriminando tuttavia ciò che in essi vi è di serio, di verosimile, di credibile, da ciò che è puro frutto e inutile frutto di fantasia. Ma i padri hanno soprattutto fatto oggetto delle loro riflessioni e quindi anche delle loro interpretazioni, della loro contemplazione, delle loro preghiere, le scarse ma preziosissime dichiarazioni che la parola di Dio fa sulla persona e la vita di Maria. Io vorrei soffermarmi ora brevemente sulle considerazioni che alcuni padri ci offrono sulle poche parole di Maria che gli stessi Vangeli ci hanno trasmesso. Sono sei. Cercheremo di scoprire la profondità e la risonanza ecclesiale di queste sei parole, come cioè in Maria e la Chiesa stessa che parla in risposta alla parola di Dio. Le prime due parole le abbiamo nel racconto dell'Annunciazione. All'angelo che le annunciava la maternità divina, la Vergine dà questa risposta: come possibile, non conosco uomo. Una risposta che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro da parte degli esegeti in cerca del suo vero significato. I padri della Chiesa seguivano un metodo ermeneutico molto aperto alla fede e alla luce dello Spirito. Vorrei richiamare un'affermazione di Origene che viene proprio a proposito e che ci aiuta anche a leggere con una certa chiarezza la parola di Dio. Dice questo grande autore padre della Chiesa: per quelli che leggono la parola di Dio carnalmente, il Vecchio Testamento è diventato davvero vecchio. Anzi, per loro anche il Vangelo invecchia. Quelli invece che comprendono la parola nello Spirito, non solo il Nuovo Testamento, ma anche l'Antico, sono sempre nuovi e attuali. Proprio questo ci insegnano i padri: leggere la parola alla luce dello Spirito. Come hanno inteso questo breve interrogativo rivolto da Maria all'angelo? Come è possibile se non conosco uomo? Alcuni interpreti non mancano di rilevare una certa oscurità presente nelle parole dell'angelo, il che spiegherebbe la perplessità che traspare dalla risposta della Vergine. Come può lei, Maria, diventare madre senza conoscere uomo? Tuttavia, nessun padre della Chiesa mette in dubbio la fede di lei. Dio poteva realizzare questo evento, Maria lo sapeva bene, e chiedeva solo come sarebbe avvenuto e che cosa avrebbe dovuto fare lei stessa. Per questo, osserva un antico padre orientale, Tito di Bostra, l'angelo le risponde con benevolenza, comprendendo la sua meraviglia. E un altro vescovo della medesima chiesa, Antipatro di Bostra, aggiunge una parola che coglie esattamente lo stato d'animo di Maria, dicendo: Maria domandò non per contraddire, ma per imparare. Dimmi il modo, dice Maria, o forestiero o angelo, poiché nuovo è il tuo annuncio. Quindi Maria voleva sapere che cosa pretendeva, voleva da lei Dio e che cosa doveva rispondere a questa attesa di Dio. Un altro grande autore, Apollinare di Laodicea, in un frammento riportato da Litzmann, assicura che Maria, però, nella sua grande fede, ha compreso l'essenziale dell'annuncio, ossia che il dono di Dio veniva dall'alto, dal cielo, mentre la terra dava il suo germe. La parola di Dio talvolta ci provoca e ci sconcerta, come è stato il caso di Maria nell'Annunciazione. La Chiesa, e noi nella Chiesa, in tal caso siamo chiamati ad accostarci con fede alla parola, sicuri che Dio ha qualcosa da dirci, anche se questo non è subito chiaro fin dall'inizio. Dubitare di Dio sarebbe la fine della nostra fede. La seconda parola, sempre nel contesto dell'Annunciazione: eccomi, sono la serva del Signore. Maria, con questa risposta che chiude il suo colloquio con l'angelo Gabriele, ha aperto uno scenario nuovo per lei e per l'intero genere umano, lo scenario della storia della salvezza, predetto dai profeti e atteso con tanta fede e speranza dai giusti dell'Antico Testamento, gli Anavim, i poveri di Yahweh. Agostino ricostruisce la scena dell'Annunciazione quasi inserendosi egli stesso come testimone oculare dell'avvenimento. Dice, in un sermone per il Natale del Signore, rivolgendosi alla Vergine Maria: rispondi, o Vergine Santa. L'angelo attende il tuo assenso, è per questo che sta ad aspettare. O Maria, tutto il mondo prigioniero attende questo tuo assenso. Molti secoli più tardi, Bernardo di Chiaravalle forse si ispirava a queste parole di Agostino nel redigere in uno stile drammatico quella splendida pagina molto conosciuta che si legge nel suo quarto sermone Super Missus Est, cioè i quattro sermoni sull'Annunciazione. Citerò solo qualche frase perché il testo sarebbe troppo lungo. Così commenta San Bernardo: l'angelo, o Maria, attende la tua risposta. Infatti è ormai tempo che egli faccia ritorno presso colui che lo ha inviato. Anche noi, o Signora, miseramente gravati come siamo da una sentenza di condanna, aspettiamo da te una parola compassionevole. Ti viene offerto il prezzo della nostra salvezza. Se tu sei d'accordo, noi saremo immediatamente liberati. Poi San Bernardo ripercorre sinteticamente la storia dell'Antico Testamento. Immagina i giusti da Adamo ad Abramo e tutte le generazioni successive che ancora vivevano nell'ombra della morte. Non solo, ma è l'umanità intera che si prostra ai piedi di Maria, perché dalla sua bocca dipende la salvezza di tutti i figli di Adamo. E Bernardo così continua: non indugiare oltre, o Vergine, nel dare la tua risposta. O Signora, pronuncia in fretta quella parola che la terra, gli inferi e perfino il cielo attendono. Anche il Signore di tutti, che si è invaghito della tua bellezza, ormai non attende altro che il tuo assenso, dal quale fa dipendere la salvezza del mondo intero. Se dunque gli farai udire la tua voce, egli ti farà vedere la nostra salvezza. Non è forse questo che anche tu cercavi, che gemendo imploravi e che pregando giorno e notte sospiravi? Ecco, l'atteso dalle genti sta fuori e bussa alla tua porta. Alzati, corri, apri. Alzati con la tua fede, corri con la tua disponibilità, apri con il tuo consenso. Questo coinvolgimento dell'intero genere umano, di tutti noi, nella supplica alla Vergine perché pronunci il suo sì, esprime una grande verità. All'Annunciazione Dio ha visto che Maria era la sola credente capace di dargli la risposta di tutti noi, da parte di tutti noi, la risposta di tutta la Chiesa. Perciò la Chiesa è impegnata nella parola di risposta data da Maria. La terza parola è la parola più lunga, quella nella quale la Vergine si rivolge a Dio per ringraziarlo della sua misericordia verso di lei, verso il suo popolo e verso l'umanità intera, cioè il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Una risposta che l'Evangelista Luca ha raccolto e messo nel suo Vangelo. Questo cantico di lode, risposta della Vergine alla parola del Signore, suona come una voce profetica in risposta alla profezia di Elisabetta, piena di Spirito Santo, la quale aveva detto, salutando Maria: beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Consapevole dell'intervento di Dio, Maria lo loda e lo ringrazia per l'amore, per la misericordia che si è degnato di operare nella sua umile persona, nel suo popolo di Israele e nelle generazioni future, tutta la discendenza di Abramo, nella quale si colloca il nuovo popolo di Dio che è la Chiesa. Già nei secoli cristiani più antichi, Ireneo di Lione aveva colto questo riferimento profetico alla Chiesa, la quale non ha modo migliore di esprimersi se non attraverso la voce della Madre di Dio. Scriveva infatti il vescovo di Lione, Ireneo, lo cito: «Maria, esultando di gioia e profetizzando, proclamava in nome della Chiesa: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore». Per questo, qualche secolo più tardi, Ambrogio di Milano, commentando la scena del Magnificat, esortava i cristiani ad immedesimarsi in questo spirito ecclesiale per poter lodare e ringraziare il Signore insieme alla Vergine Santa. Scrive Sant'Ambrogio nel suo commento al Vangelo di Luca: «Risieda in tutti l'anima di Maria per glorificare il Signore. In tutti risieda lo spirito di Maria per esultare in Dio. Se corporalmente non esiste che una sola madre di Cristo, mediante la fede, Cristo è il frutto di tutti, perché ogni anima riceve il Verbo di Dio a condizione che, senza macchia e libera dai vizi, ella conservi la castimonia con intemerato pudore. Ogni anima dunque che perviene a questo stato magnifica il Signore come l'anima di Maria». Pertanto, dalle parole di Ambrogio deduciamo che nella Chiesa il cristiano partecipa a questo coro di lode al Signore, coro guidato dalla Vergine, ma a condizione che il cristiano condivida la fede di lei e la sua vita virtuosa, perché la parola di Dio esige ambedue le cose: credere in Lui che parla e adempiere la sua volontà. Come ha fatto Maria, si compie in me la tua parola. Ricordiamo la donna anonima del Vangelo di Luca, la quale per esaltare il figlio lodava la madre: beato il ventre che ti ha portato e le mammelle che hai succhiato. Ma a lei Gesù risponde: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Maria ha ascoltato e osservato questa parola, e in lei la Chiesa ha pure ascoltato e si è impegnata nel mettere in pratica la parola. La quarta parola di Maria si riferisce all'episodio del ritrovamento di Gesù nel Tempio. «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre Dio, angosciati, ti cercavamo». In questa angosciosa circostanza, Maria, prima ancora di ascoltare, interroga lei stessa il figlio sul suo misterioso comportamento, e Gesù le dà una risposta inattesa e, per un certo verso, sconcertante. «Perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Questa risposta lascia la madre nell'oscurità della fede. Lo dice lo stesso evangelista, ma essi, cioè Maria e Giuseppe, non compresero le sue parole. Eppure Maria conosceva l'origine divina, trascendente del figlio, ma quello che non conosceva erano probabilmente gli sviluppi futuri della sua missione sulla terra e quali modalità avrebbe assunto il piano divino della salvezza, al quale lei stessa, Maria, era stata chiamata a dare una collaborazione tutta speciale. Gesù incominciava ad aprire alla madre la visione del futuro nel quale ella avrebbe continuato ad avere un ruolo di primo piano. Cirillo di Alessandria, questo grande padre vescovo che ha guidato il Concilio di Efeso, fa una riflessione molto a proposito su questa risposta di Gesù alla madre, risposta che è anche la sua prima parola, voglio dire la prima parola di Gesù riportata dal Vangelo. Qui per la prima volta, dice Cirillo, molto esplicitamente Gesù fa menzione del suo vero padre e scopre la sua divinità, finalmente dimostrando di essere al di là della miseria umana, insegnando che la sua stessa madre carnale era al servizio dell'economia della salvezza e che lui, per sua propria natura, era figlio e Dio, figlio del Padre Celeste. Noi, membri della Chiesa, in che modo o in che cosa possiamo riconoscerci implicati nell'angosciosa domanda della Vergine: figlio, perché ci hai fatto questo? L'Evangelista Luca dice che Maria e Giuseppe cercarono Gesù per 3 giorni a Gerusalemme, senza specificare in quali luoghi lo cercarono. Finalmente si recarono al Tempio e lì lo trovarono. Questo dettaglio non è senza importanza. Forse Maria ha riflettuto dentro di sé: dove potrebbe essere se non nel Tempio, nella casa di Dio? Origene pensa che così siano andate le cose. Cito Origene: non lo trovarono presso i conoscenti, perché la potenza divina sorpassa qualsiasi conoscenza e scienza umana. Dove lo trovarono dunque? Nel Tempio. Lì infatti si trova il Figlio di Dio. Quando anche tu cercherai il Figlio di Dio, cercalo dapprima nel Tempio. Affrettati ad andare nel Tempio e lì troverai Cristo, Verbo e Sapienza, cioè Figlio di Dio. Sicuramente Origene, che era il maestro per eccellenza dell'interpretazione allegorica, parlando di Tempio, pensava alla Chiesa, che è il vero Tempio di Dio, il Tempio spirituale del Redentore, sposo della Chiesa. Cristo si va a trovare nella sua Chiesa, dove tutto parla di Lui, la sua grazia, la sua parola, i sacramenti da Lui istituiti, i ministri da Lui costituiti. Un autore che l'unico manoscritto georgiano identifica con Massimo il Confessore fa un'osservazione molto acuta. In un testo che viene considerato una specie di biografia, una vita di Maria: nel Tempio, per la prima volta, egli chiaramente ricorda con divina eleganza il suo vero padre, affinché essi comprendano la sua divinità e sappiano che se Dio è suo padre, bisogna che il figlio sia della stessa natura del padre, perché unica è la natura del padre e del figlio, come in altro luogo è detto quando Cristo risponde all'apostolo Filippo che gli chiedeva: mostraci il padre. Gesù risponde: Filippo, chi vede me vede il padre mio. Sentire Gesù parlare del padre suo celeste deve aver toccato profondamente il cuore della madre, la quale perciò fu spinta a riflettere dentro di sé su quanto il figlio le aveva risposto. Due volte San Luca ritorna su questo fatto, che Maria sentiva, osservava tutte le cose che accadevano intorno a sé, le osservava nel suo cuore e le meditava. Quando vennero i pastori, ripeto, Maria ha fatto la stessa esperienza. Origine fa un appropriato commento, osservando che certe cose sfuggivano alla comprensione della Vergine, e non di meno ella le conservava dentro di sé e le meditava, sicura che un giorno si sarebbero avverate. Il medesimo atteggiamento mantiene la Chiesa di fronte a certi contenuti misteriosi della parola di Dio. La Chiesa crede fermamente che Dio un giorno manterrà la sua parola e realizzerà i suoi progetti di misericordia, di amore e di salvezza verso tutti gli uomini. E possiamo venire alle ultime due parole che sono state pronunciate da Maria nel contesto delle nozze di Cana. Finora abbiamo visto che le prime quattro parole di Maria si trovano nel Vangelo di Luca. Invece le ultime due appartengono al racconto di questo episodio delle nozze di Cana riportate dal Vangelo di Giovanni. Sono le due richieste di Maria, rivolte una al figlio, l'altra ai servitori del banchetto nuziale. Queste parole nascondono significati misteriosi a causa della risposta di Cristo alla madre sua. Una risposta che andava oltre l'obiettivo di informare il figlio che il vino necessario per il banchetto nuziale stava per mancare. Però il fatto stesso che Maria si sia rivolta al figlio ci fa supporre che ella sperasse in un intervento di lui per risolvere la situazione. E possiamo anche aggiungere che, rivolgendosi a Gesù, Maria cercava una soluzione miracolosa, taumaturgica. Altrimenti sarebbe bastato che si rivolgesse al maestro di tavola o comunque a colui che era responsabile dell'organizzazione e dell'andamento del banchetto per dire che il vino stava per finire e che bisognava provvedere, andarlo a comprare. Se Maria si rivolge a Gesù, vuol dire che aveva delle altre intenzioni. Conosciamo la risposta di Gesù alla madre, risposta molto enigmatica e per noi difficile da comprendere. Che ho da fare con te, o donna? La mia ora non è ancora giunta. La Vergine Santa invece sembra abbia afferrato subito il senso di questa risposta, tant'è vero che non ha esitato a rivolgersi ai servitori e a dire loro: fate quello che vi dirà. Gesù infatti ha subito ordinato loro di riempire d'acqua le giare e l'acqua si trasformò in vino. E questo è stato il primo miracolo o segno compiuto da Gesù, un segno che fu la prima manifestazione della sua gloria e che fece nascere la fede nel cuore dei suoi discepoli. Da questa bella e stimolante pagina giovannea e dal comportamento di Maria, la Chiesa può apprendere una preziosa lezione. Le richieste che rivolgiamo al Signore potrebbero talvolta provocare da parte sua risposte non facili da comprendere. Quale dovrà essere la nostra reazione? Non quella dello scoraggiamento o del pessimismo, ma una reazione di fede, di fiducia, come ha fatto la madre di Gesù, che con decisione, senza dubitare, si rivolge ai servi: fate quello che vi dirà. Paolo VI, verso la fine della sua esortazione apostolica Marialis Cultus, ci dà un suggerimento prezioso, prendendo spunto esattamente dalle parole di Maria: fate quello che egli vi dirà. Scrive Paolo VI, parole in apparenza limitate al desiderio di porre rimedio ad un disagio conviviale, ma nella prospettiva del quarto Vangelo sono come una voce che mirabilmente si accorda con quella del Padre o di Dio Padre nella teofonia del Monte Tabor. Questi è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Maria, col suo comportamento, con le sue parole ai servitori, rivolge anche noi la stessa esortazione: ascoltatelo. E questa esortazione è rivolta a tutta la Chiesa. Per concludere, mi domando una cosa: c'è qualche altra parola di Maria? Qualche autore contemporaneo suggerisce che alle sei parole riportate dal Vangelo se ne possa aggiungere una settima, cioè la parola del suo silenzio. Forse pensiamo: parola e silenzio non sono due cose che si escludono, non sono una contraddizione in termini. Al contrario, quando preghiamo, e quindi quando parliamo con Dio, il silenzio in alcuni casi potrebbe essere la soluzione più opportuna ed efficace. La parola silenziosa più fa breccia sul cuore di Dio. Mi è rimasto impresso un detto che si legge su una parete di un monastero qui vicino a Roma. Si chiama l'Eremo Tuscolano, che sta sopra Frascati, dove sono, mi pare, i monaci camaldolesi, sì. Sono monaci di clausura. Ci sono tante iscrizioni in latino, che sono il frutto della fede e della sapienza monastica, forse di secoli e secoli di vita consacrata a Dio. E mi ha fatto impressione, e lo ricordo bene, quindi, una di queste parole. Ve lo dico in latino, perché è bella in latino, poi se volete la traduciamo in italiano, se c'è bisogno, perché è un latino così facile. Dice così: in loquendo cum Deo, sermo eloquentior, silenzium. Quando si parla con Dio, il linguaggio più eloquente è il silenzio. Maria ci lascia poche parole, ma ci lascia una lunga vita fatta di silenzio, di meditazione, di contemplazione, di preghiera. E questo suo atteggiamento diventa per noi un insegnamento prezioso che può aiutarci a impostare correttamente ed efficacemente il nostro rapporto col Cristo Signore, che ci parla per trasmetterci la sua verità e la sua volontà e che attende sempre la nostra risposta, risposta della Chiesa.
Ringraziamo cordialmente il padre Luigi di questa lezione in cui abbiamo riascoltato il pensiero, le interpretazioni, le proposte dei nostri grandi maestri della fede che sono i padri nell'interpretare la divina parola e le parole di Maria, che sono realmente un insegnamento permanente accanto alla sua vita, che, come dice lo stesso nostro Ambrogio, è il modello per tutti. Io volevo soltanto accennare a un elemento, quello che dicevi da ultimo, cioè che il silenzio è parola. Quando noi leggiamo quei due testi di cui hai dato l'indicazione, e cioè che Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, nel testo greco non c'è cosa, ma c'è parola. Maria, da parte sua, conservava tutte queste parole, pantatare patatauta, tutte queste parole meditandole nel suo cuore. E non si tratta, quando vengono i pastori, di parole, anche si tratta di eventi, e non si tratta soltanto della parola di Gesù, come hai accennato spiegando attraverso i padri, Origene, Ambrogio, eccetera. Non si tratta solo di una risposta del Signore, ma si tratta di tutto un evento bisognoso di essere interpretato, e alla luce del presente e in prospettiva del futuro, forse una preannunciazione anche della passione, della risurrezione, eccetera. E quindi diventa parola viva, parola che rimane nel profondo del cuore e viene ogni giorno scavata sempre più a fondo, come i pozzi sapienziali della parola di Dio. Ti ringrazio di quest'ultimo anche, oltre che delle sei parole del commento, per cui la Vergine è diventata in fondo voce della Chiesa e tipus ecclesiae, il modello di come tutta la Chiesa e ciascuno di noi deve essere davanti a Dio. Ma appunto per questo la sua vita diventa parola costante e i suoi lunghi silenzi, interrotti, quasi infranti da queste poche parole, i suoi lunghi silenzi diventano la più bella e la più accolta da noi con amore parola di Maria per noi. A voi una domanda, padre Luigi, ha una riserva nel suo cuore di testi, non solo di citazioni, ma di testi meditati, approfonditi, fatti propri attraverso letture lunghe, traduzioni interminabili di autori antichi, autori medievali e di autori moderni.